Mi chiamo Francesco Bernardelli, sono un curatore freelance e mi occupo di appunto i rapporti tra arti visive, cinema sperimentale, video e anche performing art. Ho lavorato nella maggior parte del tempo a Torino, a Castello di Rivoli, oppure anche per progetti poi indipendenti all'estero. Beh, da un certo punto di vista Torino è una storia che data abbastanza indietro nel tempo, perché nacque come prima vera e propria capitale produttiva del cinema. Paradossalmente poi c'è proprio una storia che va indietro di almeno 100 anni e la prima industria cinematografica italiana nacque appunto a Torino. Si svolgeva un po', gli studi erano fra Torino e Avigliana e i primi registi importanti tipo Pastrone appunto hanno creato quello che è appunto la base poi del cinema muto dell'epoca a Torino, e una certa frequentazione anche di artisti d'avanguardia a Torino si era avuta già negli anni 20. Sono gli anni, per dire, di Gualino, il teatro di Torino, le frequentazioni con all'epoca la musica da contemporanea rappresentata da Stravinsky, danza contemporanea e Diaghilev. Quindi, come dire, c'è già una, paradossalmente una storia abbastanza lunga. Poi continuando già negli anni 50 e 60, poi Torino torna anche alla ribalta con poi una serie di movimenti che sono dalla situazione dell'art autre di Michel Tapier, i rapporti fra, diciamo, gli espressionisti astratti, gli informali, fino poi all'esperienza poi diventata quella, insomma, che più celebre, se non addirittura celeberrima, che contraddistingue un po' l'ingresso di Torino sulla scena internazionale contemporanea, che è legata all'esperienza dell'arte povera. Quindi anche a livello, diciamo, di presenze artistiche, tutta una serie di continuità. E, a livello istituzionale, Torino comunque già con la presenza, ecco, della Galleria d'Arte Moderna, che già da appunto gli anni 50 si contraddistinse appunto per una serie di interessi abbastanza direzionati a quelle che erano le arti più strettamente contemporanee e alla creazione di una vera e propria collezione permanente. Si sono avute, come dire, una serie di condizioni che sono continuate negli anni, fino a quell'esperienza appunto da un lato anche di sostegno di quelli che erano appunto gli artisti emergenti degli anni 60, quindi alcune gallerie storiche che sostenevano questo tipo di ricerca, ad esempio anche a Torino il fenomeno di alcuni collezionisti, che era il deposito di arte presente creato nella seconda metà degli anni 60, fine degli anni 60, dove vennero presentate appunto le ricerche non strettamente prevedibili ma esulanti, ecco, dal circuito delle gallerie degli artisti dell'arte povera e concettuale. Poi alla fine degli anni 70 appunto c'è l'esperienza appunto della creazione del primo museo di arte contemporanea in Italia, che è il caso appunto del Castello di Rivoli, che viene inaugurato appunto nell'inverno dell'84. Appunto tutta una serie di iniziative legate a mostre, a collezioni appunto di video, era già iniziata qualche anno fa e che ha continuato ad estendersi, peraltro che funge anche in un certo senso in maniera parallela e indipendente, ma rispetto a quelle che sono già anche delle collezioni analoghe che sono state sviluppate anche dalla Galleria d'Arte Moderna, sempre di Torino, negli scorsi anni, fanno sì appunto che si siano create alcune condizioni, non solo con una frequentazione abbastanza regolare, ecco, di artisti internazionali all'interno di un, diciamo, ristretto quantomeno numero di gallerie private, ma anche all'interno, ecco, di queste istituzioni ha fatto sì che si creasse proprio una circolazione abbastanza virtuosa, ecco, di scambi di informazioni, di attività e di iniziative. E da questo punto di vista appunto Rivoli ha rappresentato poi sempre con una forza continuativa, ecco, con sia mostre, rassegne e appunto anche adesso la continuazione su quella che diventa appunto questa raccolta di video d'arte, che soprattutto poi è una raccolta sostanzialmente fortemente incentrata storicamente su un nutrito corpo di artisti proprio di fine anni 60 e anni 70, particolarmente legati, ecco, per l'esperienza dell'arte concettuale. Poi sì, a livello, ecco, di altre iniziative appunto non possiamo dimenticare, per dire, il tipo di rapporti, di scambi che si sono avuti, coltivati e rafforzati anche nel corso degli anni, fra ad esempio il Museo Nazionale del Cinema, che ha potuto godere da un lato di una maggiore visibilità grazie alla presa di gestione della Mole Antonelliana, che ne ha fatto sì che diventasse anche sede espositiva, ecco, delle collezioni di cinema, pre-cinema e tutto conseguente. A livello anche invece proprio di iniziative, anche la presenza di notevolmente ampi e solidi festival di cinema come quello che una volta si chiamava il Festival del Cinema Giovani, poi diventato Torino Film Festival, o il Festival di Cinema e Cultura Omosessuale, o il Cinema della Donna, che sono appunto festival che esistono ormai da più di 20 anni, nel caso di 25 anni, hanno fatto sì che anche gli stessi scambi e spazi per le collaborazioni non siano mancati, ma anzi si siano create interessanti occasioni di collaborazione, magari tra la Galleria d'Arte Moderna e appunto i festival o addirittura anche altre associazioni. Da un certo punto di vista, la presenza del video oggi come oggi intendo almeno negli ultimi 10 o 15 anni, è la presenza di un video molto immateriale, è un video più legato all'idea di videoproiezione, di ambienti sensibili, come li ha chiamati Paolo Rosa e Studio Azzurro, ambienti interattivi, ambienti appunto anche reattivi, insomma delle forme più varie, ma la tecnologia che ha permesso questo è una tecnologia applicata che nasce anche in ambiti chiaramente abbastanza differenti e che nell'ambito della ricerca artistica ha conosciuto un'impennata e uno sviluppo prepotente. Il video, così come lo conoscevamo fino agli anni 80, era un video di carattere più, come dire, in un certo senso solido. Negli anni 80 c'è tutta una tradizione del video come video installazione architettonica e scultorea. Adesso attualmente è un po', come dire, caduto quasi in dimenticanza. O viceversa, nel passato, ancora negli anni 70, il video era essenzialmente invece un video monitor, un video singolo, che appunto si trovava a essere, come dire, quasi il rispecchiamento, no? Lo specchio attraverso il quale l'artista si ritraeva, si rappresentava. Cosa secondo me qui significativa, appunto, che nella mostra appunto preparata, curata qui alle Papesse, si è veramente cercato di dare uno sguardo trasversale su quelle che sono delle articolazioni tecniche di dispositivi del video che nel corso degli anni hanno appunto contraddistinto le forme e conseguentemente le poetiche della ricerca in video. Da quel punto di vista, nel mio piccolo contributo, insomma, ho cercato più che altro di stabilire almeno due o tre connessioni con quelle che sono delle basi, dei presupposti che in un certo senso nascono molto precedentemente, appunto possiamo dire tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, che non sono poi strettamente legati solamente all'idea, ecco, del video, ma che erano legati anche a una trasformazione, ecco, di categorie culturali, e che hanno fatto sì anche che il video potesse svilupparsi come mezzo espressivo e come mezzo appunto adottato sempre in maniera così esponenzialmente più larga da artisti, tanto che ormai probabilmente anche oggi è difficile riuscire a parlare di videoarte, qualcosa che, come dire, restava molto legata a una stagione storica, quella degli anni 80, quando c'era all'epoca una presa di possesso, ecco, di quella tecnologia. Adesso la tecnologia è stata talmente, in quel senso, assorbita, interiorizzata e reinterpretata, che il video è esattamente qualcosa che si può adoperare come una matita o un gruppo di fascine per costruire, come dire, una scultura, ecco, esiste una parità, ecco, di mezzi che possono essere immediatamente alla portata e possono essere anche abbastanza rapidamente assorbiti, rielaborati, ma, come dire, avvicinati, così il video, nel senso la stessa tecnologia di tutta la post-produzione, sia in senso letterale che metaforico, digitale, ha fatto sì che questo sia stato accelerato a una velocità incredibile. Semplicemente le primissime esperienze del video, così come erano legate diciamo agli anni 70, le esperienze che faceva ad esempio un Dan Graham, l'idea della ritrasmissione in tempo reale o lievemente sfalsata di pochi secondi, lievemente ritardata, questo genere di fenomeni oggi come oggi possiamo dire che sostanzialmente sono stati ampiamente riassorbiti, per cui la larga parte del pubblico, anche solo per la dimestichezza che ha appunto con la tecnologia video, che sia un video amatoriale casalingo, che sia un video un po' più professionale legato magari a esperienze, non so, universitarie o di lavoro, quello che sia, fa sì che ci sia una sostanziale capacità di non solo di utilizzo, ma appunto di lettura, e in questo senso non è più, diciamo, uno stupore o una sorpresa come poteva ancora fortemente rappresentare, penso, questo tipo di tecnologia magari ancora fino alla metà degli anni 80, e lo stesso tipo anche di approccio che è stato sviluppato da molti artisti, e soprattutto gli anni 90 in questo senso sono esemplari nella ricerca di costruzioni di soluzioni narrative nel senso più ampio. Io non mi riferisco, come dire, alla costruzione di una narrativa cinematografica, ma proprio a, diciamo, un percorso, una costruzione di senso che abbia, come dire, alcuni passaggi per cui permetta una capacità di assimilazione, identificazione e comprensione che in larga parte è stata totalmente interiorizzata dal pubblico, grazie alla televisione, grazie al linguaggio filmico, grazie a una serie di elementi, ha fatto sì che allora, in questo senso, il video arrivasse completamente a, secondo me, a fondersi, a sciogliersi in quello che in realtà è una categoria più ampia, diciamo, di quello che poi correntemente si definisce visual culture, che sono appunto le immagini in movimento. Allora, il video è una tecnologia esattamente così come sequenze di diapositive, pellicola o quello che siano, possibilità di sviluppare una forma appunto narrativa che ha uno sviluppo quantomeno nel tempo, non che abbia, diciamo, uno sviluppo temporale, quello no, non è necessario, questo è qualcosa che ricercano solo alcuni artisti, ma che abbia questa dimensione di sviluppo, diciamo, interiore, psicologico, all'interno, ecco, della mente e diciamo, delle facoltà percettive del fruitore. Penso che appunto il discorso legato alla tecnologia cosiddetta interattiva sia qualcosa, a mio parere, ancora che muove i primi passi. Nel senso che, nonostante siano già esistite svariate occasioni e iniziative, anche già solamente nel nostro territorio nazionale, per dire l'esperienza di Art Lab o ad esempio anche la premonitrice attività anche di Studio Azzurro, sia comunque ancora solamente uno stadio iniziale. Credo che sia ancora tutto da vedere, da ridefinire quello che sarà il territorio, ecco, di un'interattività. Credo che in un certo senso esistano più spazi all'interno dell'arte elettronica, all'interno del web, come net art. Lì credo che il grado di interattività e di possibilità di spazi di gioco, di interrelazione e di sviluppi siano molto più ampi. Nel caso, ecco, dell'ambito così legato più alla videoinstallazione, al video, credo che larga parte e il tipo di ricerche sviluppate siano un po' più costrette, ecco, entro un orizzonte abbastanza prevedibile. È sicuramente interessante che questo abbia comunque permesso una maggiore circolazione anche di informazioni, di conoscenze che da un ambito più strettamente scientifico sono state talvolta travasate, talvolta invece proprio più riassorbite organicamente in ambito artistico. È un ambito forse non sufficientemente frequentato, soprattutto nel nostro paese. In questo senso sono sicuramente più gli Stati Uniti o certi paesi nordici, anche solo la Finlandia, dove appunto la presenza del lavoro è in elettronica, ma giocata appunto su molte più variabili così di interrelazione, ecco, appunto con il pubblico, sono molto, secondo me, più sviluppate. Però appunto credo che sia un terreno che sta giustamente solo cominciando, ecco, ad aprire le possibilità. Quella che era una delle grandi possibilità, ma soprattutto delle grandi speranze legate al video, e questa è l'esperienza di tutti i video collettivi, si erano sviluppati non dico solamente negli Stati Uniti, per dire, ma anche tantissimo in Europa, è il caso della Francia, della Germania, dell'Italia, Milano appunto, o Alberto Grifi appunto su tutto il territorio nazionale, rappresentano proprio straordinarie intuizioni di quello che poteva essere una modalità di intervento, perché appunto il video ha questa capacità della rapidità, del fatto di non essere più mediato tecnicamente attraverso i passaggi che la pellicola la comportava, di essere qualcosa che poteva essere condiviso quasi in tempo reale, poteva essere duplicato in tempi rapidissimi, poteva essere fatto circolare, poteva essere manipolato in maniera anche più immediata. E in tempo attuale, in un certo senso, la miniaturizzazione della tecnologia del video portatile, digitale, e nello stesso tempo applicata sul discorso della rete e anche su un discorso un pochino più ampio, ormai possiamo definirlo il fenomeno dei weblog, hanno dato un impulso di nuovo enorme. Tutta l'esperienza, secondo me, di centri di controinformazione o di informazione, non mediata, non condizionata, come può essere Indymedia, è un fenomeno, secondo me, molto, molto significativo, anche di possibilità, di opzioni, di maniere di rapportarsi poi a quello che è, diciamo, il terreno del rappresentabile, del rappresentato, in maniera molto, molto allargata, perché è ovvio che anche l'attenzione più o meno documentaria, ma anche nello stesso tempo di riflessione, di approfondimento, saggistica, che secondo me è connessa poi al discorso della rielaborazione attraverso le immagini, è qualcosa che offre un'enorme piattaforma di riflessione. Il discorso dell'impegno, quantomeno della documentazione contro informazione attraverso il mezzo elettronico, è qualcosa che diamo sempre più anche lì diffondersi a un livello talmente eclatante, e addirittura anche a livello di documentazione di fatti, di disgrazie o fenomeni che avvengono in giro per il mondo, capita più delle volte attraverso registrazioni occasionali appunto di persone che si trovavano paradossalmente ad avere neanche dico una videocamera, ma a me basta un telefono, attraverso un telefono, attraverso la registrazione che si può già immettere, si può già, come dire, creare forme anche lì di narrative in questo senso, e quindi di controinformazione.
Pensiamo
un tempo per far circolare immagini e video, magari al di là del fatto che potessero esistere televisioni a circuito chiuso, magari negli Stati Uniti o magari in altre limitate esperienze europee, ma l'idea di trasferire su un supporto e far circolare il supporto, come dire, l'idea della cassetta, ma ancora il disco, dire, l'idea di questo supporto hard, pesante, rispetto invece alla rapidità, la circolabilità, ecco, di quello che è l'accesso telematico. Come dire, esiste l'incognita del, come dire, di quelli che sono però in realtà poi gli ultimi ancora centri di diffusione, chiamiamoli hub, chiamiamoli nodi, che sono in realtà, come dire, le questioni un po' dei server, che sono ancora, come dire, l'ultimo o il primo anello di una catena, che è quello che attraverso il quale certa informazione può o non può circolare. Io sono Francesco Benardelli e vi dedico allora questo pezzo di Missy Elliott, che Get Your Freak On, penso che sia un pezzo sufficientemente energico per scuotervi.